Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Lunedì 4 marzo ed è di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Che bello. Questa è una giornata importante perché mi ricorda Molto la bellissima importante. Canzone di Lucio Dalla, che è sempre nel nostro cuore.
È vero.
Veramente,
hai ragione,
una bella
Luca.
Canzone, un po' malinconica, ma di grande effetto. L'anno
ci
che
sta.
Verrà, l'anno iniziato alla grande. Intanto salutiamo tutti gli amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.
Eh sì, perché come sempre noi qui live dagli studi di Via Boggio 65A, la Cultura, al Politecnico di Torino, noi siamo tanto tanto contenti di questo, vero?
Io sono
Maxone?
Felicissimo di
sempre,
tutto questo
sempre.
Perché è tutta gioia e divertimento che arriva in questo Politecnico ingegneristico e anche
ci sta.
Architetto.
Eh sì, assolutamente, sennò poi gli architetti si arrabbiano. Salutiamo la nostra regia, Fabrizio.
Ciao Fabrizio.
Che ci accompagnerà anche oggi in questo viaggio, sempre per emozionarci attraverso il teatro, attraverso soprattutto i grandi attori. L'avete visti nel promo, poi tra poco insomma parleranno. Due grandi amici che tornano a trovarci a Poltronissima. Quindi, allora, devo dire, insomma, li abbiamo avuti ospiti in collegamento telefonico all'inizio.
Certo.
Li abbiamo avuti in studio, tornano, forse si sono trovati bene, forse sulla poltrona si sono trovati bene.
Ma credo di sì. O li abbiamo fregati, quindi adesso sono
tu
qua.
Soprattutto
io, non sanno in che mani sono finiti.
Sì, devo dire, Andrea Murchi e Alessio Olivetti tra poco saranno qui con noi. In realtà sono già qui, ma li faremo parlare tra poco, perché insomma,
imbavagliati.
Insomma, li stiamo facendo ballare, questo ballo di Rene
questo
che ci affascina tantissimo, che debutta alla grande domani fino al 10 di marzo, insomma, a Milano. Ne parleremo, io sono
ne
curioso.
Parleremo.
Io partirei subito in musica.
Ma, diciamo che...
Perché il tema è un po' il tema della Francia.
Il tema è
Vive la France.
E quindi non oso immaginare come pronuncerò tutto
poi
ciò
chiediamo
fino
ad Alessia.
Alla fine.
Chiediamo poi
chiediamo
ad Alessia,
ad Alessia che invece è molto
più esatto, esatto, la nostra Audrey.
E partiamo con France Gall e La C'est tombée les filles.
Ah, favolosa.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Je dirais c'est bien fait pour toi.
Oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
Rieccoci in studio,
rieccoci.
Poltronissima con Luca e Max, due grandi amici sono tornati a trovarci qui in studio,
Luca.
Con grande piacere, Alessio Olivetti, Andrea Murchio, bentornati.
Ciao.
Ciao amici.
Ciao a tutti.
Che bello.
Grazie di averci invitato.
No, grazie a voi che siete ritornati, come dicevo, forse allora insomma un pochino bene siete stati.
Benissimo, come dico io, yuppie.
Yuppie. Se lo dice Alessia, guarda, devo dire
è
siamo
fatti,
perché lei è severa, cioè non che il Murchio non lo sia.
Severa ma giusta.
Ah, che carino, bello.
Io devo dire che Alessia è severa, sì. È giusta, ma anche dolce.
È dolcissima.
Perché le sono sanguinate le orecchie con il mio francese e non ha detto nulla.
Ma perché lei è una signora.
È una signora, sì.
Lei è sabauda, lo sappiamo che è sabauda. Ragazzi, allora, quando venite a Poltronissima, a parte il piacere grande, perché ci sono sempre progetti interessanti di cui parlare, quindi noi siamo molto contenti di
è
questo.
È vero.
Perché domani, insomma, debutta un grande spettacolo, devo dire, al Teatro Franco Parenti di Milano, e io vorrei, insomma, di nuovo, la regia non poteva essere altra. Cioè, quindi questo uomo bello e bravo qui,
vero,
l'Andrea Murchio. E ovviamente l'interprete non poteva che... cioè.
Essere la bravissima Alessia Olivetti.
Raccontateci un po' intanto, perché questa adesso noi stiamo sorridendo e tutto,
sì.
Però è una storia molto toccante.
Molto profonda.
È molto profonda e vorrei Alessia che ce la iniziasse a raccontare un po' che
prego.
È. Sì, Ale, dai.
Siete pronti a tirare fuori il fazzoletto?
Ma no, a noi piace, perché sai, le corde delle...
esatto. Le emozioni sono emozioni.
È lo spettacolo del mio cuore, nel senso
sì.
Lo spettacolo a cui tengo di più, sì. È quasi, passate il termine, forse magari esagerato per qualcuno, però è quasi un po' una missione. E sono capitata per caso di fronte alla biografia di René Mirowski in una libreria di Torino. Mi sono innamorata della donna prima ancora che dei libri.
Ecco.
E mi sono girata verso Murchio e ho detto: ma perché? Ma perché non mi scrivi
uno a caso?
Perché... tu intanto devi andare un po' lontano. Se no...
perché non scrivi uno spettacolo su René Mirowski? Io tra l'altro adoro le biografie, adoro le biografie degli scrittori, non per niente, siamo appena andati in scena con un altro
favoloso
spettacolo.
Lì,
toccante, bellissimo, diciamolo, dai, vai,
Murchio.
Vai Murchio, vai. Murchio.
Vai, uno spettacolo, l'altro, parliamo,
sì.
L'altro è uno spettacolo su Scott Fitzgerald e Zelda Sayre, che si chiama L'ultimo valzer.
Sì. E io devo dire anche lì, non conoscevo tanti aspetti, è proprio bello perché ti avvicini a questi spettacoli e scopri delle storie che come dire, non conoscevi e voi l'avete reso in maniera magica.
Mi sono innamorato anche di quei personaggi. Io amo già loro.
Vabbè, però quei personaggi per come sono interpretati da loro.
Sì, vero.
E quindi nulla, lui ha scritto questo testo bellissimo. Però prima di andare in scena la prima volta, insomma, risale al 2000 e...
Adesso è un vecchio testo realtà. Perché il debutto...
debutta a Milano è la prima volta. Cioè debutta a Milano al Franco Parenti. Noi siamo davvero orgogliosi.
Anche noi.
Però in realtà la prima volta è forse del 2011.
2011 credo, sì.
E però prima di andare in scena io, insomma, documentandoci sulla vita di René Mirowski, sapevamo che le figlie erano ancora vive, in particolar modo era viva Denise. Lei, volete che spiego tutto?
Sì,
no, lei, insomma,
certo.
No, perché poi io inizio a parlare, la
vabbè,
musica
abbiamo,
va oltre.
Abbiamo un'oretta di tempo, quindi insomma.
Sono sopravvissute, insomma,
al dramma
della Shoah,
Le
due figlie, Denise ed Elizabeth, le due figlie di René Mirowski, e alle quali lei aveva lasciato una valigia, poi dopo ne parleremo, dentro la quale era contenuto il suo manoscritto per eccellenza, che è suite francese, parleremo anche di questo. E quindi, sapendo appunto che era viva una delle due figlie, perché l'altra purtroppo era mancata di un brutto male anni prima, Denise, ho deciso di incontrarla. Mi sembrava giusto chiederle, non il permesso, però confrontarmi con lei sull'ipotesi di poter mettere in scena uno spettacolo su sua madre.
Cioè, insomma, avere la sua benedizione.
Sì,
ma ci sta anche perché quando, come dire, affronti tematiche anche di un certo tipo...
Quando
giusto,
entri nella vita intima
esatto,
di una persona.
Insomma, noi siamo artisti, possiamo fare, però mi sembrava...
Sì.
E presentava lei un libro, il libro della sorella Mirador, che è una biografia tra Elizabeth e la madre, a Pordenone, in un festival... E io con la mia macchinina, la mia migliore amica, siamo andate là e ricordo l'immagine di Denise che guardava la prima messa in scena dello spettacolo, diciamo, montato.
Sì.
E ha chiuso questo portale. No, io non parlavo una parola di francese ai tempi.
Ah, ok.
Sì, no, proprio non so, je suis, gesticolavo. Certo. Sì. E lei beveva caffè, fumava, un esseruccio piccolo, tutto quasi nervoso, non so, ma meravigliosa, di un'eleganza e di una dolcezza pazzesca. Ha chiuso il computer e ha detto se poteva vederlo da casa, lei abitava a Tolosa.
Ah.
E da là è nata questa corrispondenza tra me e lei. Io le ho mandato il testo, ho fatto tradurre il testo in francese, le ho mandato il testo alla vecchia maniera,
sì,
quindi attraverso posta, con un DVD dentro per poter vedere lo spettacolo. E da lì è nata questa corrispondenza epistolare tra me e Denise Epstein, la figlia di Irene Mirowski.
Che
e quindi
bello.
È per quello che è un po'...
Sì. Capisco adesso come sia nato tutto e capisco anche la responsabilità che uno si sente addosso, vero?
È vero.
Sia nella scrittura che nell'interpretazione.
Ma che è una gioia in realtà.
No, certo, la responsabilità poi che però è gioia, ovviamente.
È gioia,
sì.
Ed è un grandissimo onore per me avere...
Infatti ti brillano gli occhi.
Ti brillano gli occhi.
I tuoi ascoltatori non possono vederlo,
però
conoscendoti, insomma, ormai ti conosco, Alessia, quindi lo so che...
Io non parlo tanto, però quando
sento parlare No, ma lo so. E questo è molto bello,
Molto, molto bello,
e Andrea, per te com'è stato scrivere? Perché poi, come dire, la parte attoriale è importante, però per riuscire a renderla bene ci vuole una drammaturgia di un certo tipo, diciamolo.
Beh, è stato molto faticoso.
Immagino.
Perché sia per questo lavoro qui su Irene Mirowski, sia per quello su Scott Fitzgerald, bisogna informarsi bene, chiaramente,
ecco.
E quindi onde evitare di scrivere delle corbellerie, ho fatto
ci piace la corbelleria, è vero.
Ho fatto tanti studi sul personaggio, naturalmente, tanti studi su tanti testi soprattutto, e mi sono fatto aiutare in questo da un professore di storia contemporanea del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, che è Bruno Maida, che è un grande esperto soprattutto di quell'ambito lì. Cioè
ringraziamo tantissimo.
Sì, lo ringraziamo, anzi lo salutiamo.
La sinergia Polito Unito è sempre bella, ci piace. Ci piace, vero Max?
Ci piace
lui
moltissimo.
Ci ha supervisionato il testo da un punto di vista proprio storiografico.
Certo.
E per me, anche per me è stata una sorta di missione questa qui, di rendere giustizia a un personaggio storico, quindi non si poteva sgarrare dal punto di vista della scrittura.
No.
Un personaggio tra l'altro complesso.
Un personaggio molto complesso, molto particolare, perché lei, che negli anni 30 è diventata famosa, subito dopo la crisi di Wall Street, al contrario di tanti altri scrittori come Fitzgerald, che era stato famoso nel decennio precedente, lei nel decennio precedente aveva studiato alla Sorbona, si era laureata e poi ha cominciato a scrivere. Ed è diventata famosa presentando un suo manoscritto che era David Golder, che poi è stato considerato un po' il suo masterpiece, il suo capolavoro, diciamo.
Sì.
Però inizialmente, quando lei presentò questo manoscritto agli editori, pensavano che si trattasse di uno scritto di un uomo, perché aveva una scrittura talmente... come dire, moderna, anche piuttosto dura come scrittura, molto, cioè non le mandava a dire.
Non le mandava a dire, molto decisa,
sì. E soprattutto trattava di personaggi anche un po' scomodi all'epoca, tanto che, trattando lei dell'ambiente finanziario, economico di quel periodo, appunto lei descriveva dei personaggi anche piuttosto grotteschi, con molte caratteristiche anche negative, e siccome l'ambiente della finanza era popolato da ebrei, venne accusata, lei che era ebrea, di essere antisemita. Allora c'era un clima piuttosto particolare in Europa, perché gran parte dei paesi europei c'era molto antisemitismo.
Sì, è vero.
Naturalmente c'era il terreno fertile poi per il fiorire purtroppo del fenomeno del nazismo.
Sì.
Però non dobbiamo dimenticarci che era un fenomeno molto diffuso non soltanto in Germania, ma anche in Francia,
in Italia,
ovunque, in Russia.
Ovunque,
lei, che era ucraina, veniva dall'Ucraina, anche lì in Russia avvenivano molti pogrom, cioè molti eccidi di ebrei, perché l'ebreo in quel periodo storico era considerato il nemico pubblico numero uno.
È vero.
E purtroppo, naturalmente, poi sappiamo quello che è successo.
Sì.
Lei però in quel decennio lì, cioè dagli anni 30 fino agli anni 40, esplose in maniera straordinaria come scrittrice e diede alla vita dei grandissimi romanzi come David Golder, appunto, sì. Il ballo, che è un altro romanzo molto famoso e conosciuto di lei. Suite francese, che abbiamo citato prima, è soltanto l'ultimo dei suoi scritti, che non venne completato all'epoca. Come diceva Alessia, lei lasciò il manoscritto incompleto dentro questa valigia che lasciò alle due sue figlie, che sopravvissero alla Shoah, per fortuna, e per tanto tempo tennero questa valigia chiusa, cioè non osavano toccarla, sì. Questa valigia, e poi quando l'aprirono si accorsero che c'era questo manoscritto dentro, ma non pensarono si trattasse di un romanzo, pensavano si trattasse di un diario della madre. Ah. E per tanto tempo, per rispetto, quasi non lo aprirono. Poi quando si accorsero, ma tanti anni dopo, che in realtà quello era l'ultimo manoscritto scritto dalla madre, decisero finalmente di darlo alle stampe, ma parliamo del 2004.
Sì, quindi molto, molto, molto dopo. Pazzesco.
Quindi lei, che era stata una grandissima scrittrice in Francia e aveva venduto tantissimi libri all'epoca, e tanto che dai suoi libri furono tratti i primi film col sonoro in Francia, pensate. Poi, dopo la sua morte, che avvenne nel 42 ad Auschwitz, sì. Purtroppo, certo. Fu un po' dimenticata dalla storia, come tanti altri personaggi. E fu riscoperta ed ebbe un successo straordinario proprio nel 2004, quando fu data alle stampe questo ultimissimo suo libro, penso. Che stava scrivendo, incompleto, certo. Ma da cui fu tratto poi anche un film hollywoodiano, Suite francese, appunto, sì. Stiamo parlando. Vedi?
Mamma mia, quante cose, la Treccani, il Murchio e la Treccani, sì. Ragazzi, io spendo delle sue labbra. Oggi approfondiamo, sì, tanto, io mi incanto veramente, perché con loro non è solo un discorso di arte in scena, ma anche nella vita, mi piace tanto.
Vero.
Sentiamo una canzone, Maxone.
Sentiamo una canzone. Beh, insomma, rappresenta la vita per Jacques Dutronc con Les Cactus.
Ah, che bella Les Cactus.
Vai.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
Rieccoci in studio, rieccoci. Sempre poltronissima insieme sì. ad Alessia ed Andrea. Questo spettacolo leggevo che ha debuttato a Parigi nel 2014, infatti. Sia in francese che in italiano.
Sì, fine 2013, in francese e sì. in italiano abbiamo fatto questa sfida, appunto, e io l'ho fatta per Denise, fondamentalmente.
Certo.
Era nato perché volevo farle vedere lo spettacolo in lingua, e così è stato. Abbiamo fatto 4 serate, 2 in un teatrino bellissimo del primi del Novecento.
Della Vieille Grille. Come l'ho pronunciato?
Meno male che l'ha pronunciato lui. No,
ma adesso facciamo un attimo anche un momento di conversation, ci sta. Certo. Cosa...
Siamo poi tornati, sì, 2 serate in italiano e 2 in francese. Io lo volevo bilingua comunque perché volevo ci fosse anche la nostra.
Certo, sì, no, giusto. Siamo giusto. Poi tornati... Dobbiamo essere nazionalisti anche noi, non solo loro. Dai, è vero, brava Alessia, brava.
Sì. Siamo poi tornati in Francia nel 2014 alla Cité Internationale Universitaire de Paris.
Avete sentito che pronuncia?
Io tutti i brividi qui, pazzesco, mi sento tanto proprio, mamma mia.
Siamo ritornati poi nuovamente in Francia al Festival di Avignon Off nel 2015, all'École Suisse. Siamo tornati quest'anno all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, che ha voluto lo spettacolo in francese.
Ah,
sì. È stata una serata meravigliosa, ringraziamo ancora l'Istituto, bellissimo.
E il suo direttore.
E siamo stati a Berlino con la versione in francese, un festival di teatro francofono. Questa è
curiosa, dai, perché noi italiani abbiamo portato uno spettacolo in francese
a Berlino.
Festival del teatro francofono a Berlino.
Sì, su tematiche poi devo dire antisemite, diciamo anche quello. Una bella sfida anche quella, i tempi sono cambiati, grazie a Dio, meno male.
Voi ci abituate sempre a queste sfide.
Sì.
Soprattutto devo dire, e anche glielo chiedo, come riescono ad entrare talmente nei personaggi che interpretano, ci credono innanzitutto, ma come riescono ad entrare così profondamente da renderli così reali sul palco. Io quando li vedo sul palco
mi dimentico di loro due, è vero.
E vedo quei personaggi e o li amo, li detesto. È tutto un turbinio di emozioni che mi mettono
perché
dentro.
Perché sono bravi, Max.
Io lo so, però... io lo so, ma come entrate in questo mood così profondo?
Intanto ti ringrazio del complimento perché la nostra sfida è proprio quella di essere credibili. Quindi la credibilità è al primo posto per noi, almeno per quanto mi riguarda e anche per quanto riguarda Alessia, credo. Io almeno come regista e come attore cerco di usare sempre degli strumenti specifici che aiutino a entrare nel personaggio e in particolare io ho studiato il metodo Strasberg, che è per intenderci il metodo che si basa proprio sull'immedesimazione, quindi sarebbe il metodo Stanislavski poi trasferito in America da Strasberg, e che usano per intenderci tutti i grandi attori del cinema, soprattutto Robert De Niro, Al Pacino. E quel metodo lì serve proprio per entrare il più possibile dentro il personaggio e abbandonare l'identità di Andrea Murchio in pratica. Quindi entrare per esempio nelle vesti di Francis Scott Fitzgerald, Alessia per entrare nelle vesti di Renne Miroschi, oppure di Zelda Sayre. Ci sono degli esercizi specifici, naturalmente non starò qui a parlare.
No, però
potremmo,
ma magari facciamo una puntata tanto lo diciamo qua, tra l'altro live, che come dire, Andrea Murchio, visto che noi facciamo anche poltronissime in video su Torino Web TV tutti i giovedì in diretta alle 18:30, il Murchio l'abbiamo già invitato. Alessia Olivetti è già stata ospite della nostra cara amica, appunto, Anna Cuculo,
per parlare di Ren,
noi inviteremo Andrea per parlare un po' del suo percorso, delle emozioni che lui sa darci, perché Alessia era stata anche nostra ospite tanto tempo fa,
sola.
Una volta tanto solo bisogna averlo, poi tu vieni, stai dietro.
Io ve lo lascio.
Ma guarda che roba, ma
la tanto dolce Alessia,
tanto onesta pare, infatti, è vero. Invece tu come fai per... lui ci ha dato il suo metodo, insomma, e tu invece...
Mi sta ridendo.
Ma ci sta un po', dai, dobbiamo un po',
altrimenti...
Diciamo,
nel caso specifico, se rido, però nel caso di Ren...
Sì.
È un caso a parte, effettivamente lì c'è un'immedesimazione più forte di Alessia. Sì. Mi permetto di parlare un attimo per lei.
Sì.
Perché di solito invece quando lei è sul palco, sì, uno magari lo spettatore pensa: ah, guarda come, come si sta calando, sì, nel personaggio. Sì. Invece in quel momento Alessia Olivetti sta pensando: dove andiamo a cena?
Ma... no, ma ragazzi, beh, ma lei vedi, è multitasking, lo sapeva. Ma... cioè, detto
proprio
così.
Detta
cioè,
così.
Male, ma
no, pensavo dicesse, no, pensavo dicesse dove andiamo a mangiare le lasagne, però si è tenuto e ha detto dove andiamo a cena.
Okay. Fine, raffinato, no, il
Murchio. Andiamo al Franco Parenti, domani, non te lo voglio dire, però vabbè.
No, ma ci sta, sdoganiamo anche un po', dai.
La nostra... No, però è vero.
No, cioè, però è bello così anche.
Sì.
Sì, no, ma comunque, in realtà, vabbè, nel caso di Ren.
Sì.
Nel caso di Ren ho letto praticamente tutti i suoi libri,
sì,
ed è una donna talmente contemporanea che non è difficile provare a entrare nei suoi panni. Appunto, ho parlato dell'incontro con Denise,
sì,
e l'incontro con Denise è stato, a parte mi ha segnato, sì, come persona, innanzitutto, come essere umano. Poi mi ha detto una cosa: noi nella prima locandina avevamo messo la svastica.
Sì, c'era un'immagine con una svastica.
Okay. Mm. Sì, vero, ricordo.
Ed è l'unica cosa che lei mi ha chiesto di togliere. Mm. E noi l'abbiamo, ovviamente. Perché il suo desiderio, sì, era che sua mamma venisse ricordata come scrittrice. Come è giusto che,
sì, certo,
che sia. Lei si è battuta per questo. Quindi, il più bel complimento che mi fanno quando esco da... cioè, dopo lo spettacolo, sì, anche nei giorni... e quando mi dicono, ho comprato i suoi libri.
Ah.
Allora lì,
sì, l'obiettivo
abbiamo vinto.
Sì,
hai
abbiamo
fatto
vinto,
amare bravo, anche lei. In quel modo,
sì, sì, abbiamo, infatti, vinto,
sì,
cioè tutto il resto,
no,
non ha,
passa in secondo piano.
Poi ovviamente c'è anche quello nella,
sì,
sua vita,
no, però ho capito,
certo,
il messaggio,
però anche nello spettacolo, infatti forse quello è, sì, è l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 10 minuti,
sì,
sono quelli dedicati
alla Shoah,
perché, okay, in realtà lei è tanto altro e soprattutto altro,
certo,
poi,
sì,
purtroppo è vissuta in un periodo storico
in
che
quel momento,
tornando
A bomba,
come si dice. No, in realtà, come dire, io non mi faccio troppe domande. Io sono una che va, agisce.
Dritta
nella,
come un treno.
Nella vita.
Ah.
Non cerco di non farmi troppo... mi prende sempre in giro. Okay. Cerco di non farmi... provo a essere seria, Murchio, ogni tanto che parlo.
Ce la puoi fare, dai.
E nel caso di Ren sono stati i libri, mettiamola così. I libri, oh, e la biografia. Okay. E poi, vabbè, sicuramente la regia di Andrea,
certo,
il suo testo e
certo,
tutto. Però, insomma, poi puntualmente mi commuovo alla fine, quindi
non
tanto faccio la dura adesso,
no,
però poi puntualmente...
Vabbè, certo. No, ma tu dura non sei,
puntualmente,
diciamo, cerchi di mantenere un contenuto, ma non sei.
Quando nomino poi...
Negli ultimi spettacoli che abbiamo fatto,
sì,
cioè nelle ultime 10 repliche,
sì,
diciamo, di questo spettacolo,
certo,
puntualmente Alessia, su uno dei monologhi finali, si mette a piangere, si
beh,
commuove realmente.
Ma perché nomino Denise, quindi io quando la,
sì,
nomino,
l'ultimo,
rivedo,
certo,
l'incontro,
certo,
rivedo tutto,
sì, certo,
e
certo,
a quel
cosa...
punto esci, esci fuori dall'essere attrice,
sì,
in quel,
sì,
momento,
sì,
no? Ed è...
E dal personaggio, c'è persona in quel caso, proprio la persona.
Sì, intanto in quel momento lo spettacolo è andato,
certo,
cioè,
certo,
la gente,
certo,
se non,
sì,
si è alzata,
no,
voglio dire.
Viene a cena con voi, viene a cena,
sì,
con voi.
Cioè,
a mangiare le lasagne.
A mangiare le lasagne.
Beh, sicuramente le compagnie che vengono con noi in tournée non si lamentano per,
no,
il cibo, perché questo devo dire.
Ne sono sicuro,
Siamo delle buone forchette, sì,
siete,
sì,
ma questo fa, e convivialità anche quelle,
sì,
fa molto piacere.
Cerco,
infatti,
di non prendermi troppo sul serio.
Ma è brava, bisogna, anche
però,
noi.
Però, Alessia, dicendo tutte queste belle cose,
sì,
sono piena di energia, non mi prendo troppo sul serio, così, e essendo tra me in questo momento ed Andrea Murchio...
Qui in radio, sì...
è schiacciata in una cosa che ne parlavamo all'inizio della puntata, prima di entrare in onda,
sì,
che questa donna ci piacerebbe anche averla in un musical.
Ah, quella, beh, dopo averla vista come
lei
Zelda, devo dire, ci ha acchiappato
lei
tanto.
Lei ha proposto,
nel ruolo di...
fa, ah, ma no, ma magari Mary Poppins, così, ho detto, no,
il mio sogno.
Cosa vorrei? Ah,
e io ho detto,
cosa...
mi piacerebbe vederti con una donna veramente tosta. In Hello Dolly.
Ah, fantastico, bello.
E lei ha accettato. Via, via, la dico così.
Murchio, devi iniziare a pensare a questo punto.
Ci penserò.
Un corso lampo di canto e via.
E via. E questa donna mi porterà anche questo a casa.
No, non abbiamo dubbi, vista la tenacia, la forza e la voglia soprattutto di arrivare all'obiettivo. Questo ci piace. Io ascolterei un'altra canzone. Sì, noi
e soprattutto la mia pronuncia.
La tua pronuncia, siamo pronti. Vogliamo farla pronunciare a questo punto ad Alessia?
No. Io lascio.
Non lascio.
Vabbè. Ci sentiamo Jean-Paul Keller con Sassi Sarange.
Bravo.
L'ho detta male.
Garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Il y avait une fille dans le groupe où j'étais, que j'avais remarqué. Elle était jolie comme une poupée, elle me plaisait.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
Rieccoci in studio, sempre con noi Alessio Olivetti e Andrea Murchio. Eccoci. Io volevo parlare anche un po' della scena, perché anche la scena è abbastanza scarna, perché c'è questa macchina da scrivere, la valigia e questa scala. E vorrei da Andrea un po', insomma, capire perché. Immagino il motivo, però insomma mi piacerebbe che tu ce l'ho
questa
ce lo
essenzialità,
esatto,
della,
essenzialità
scena.
Della scena.
Beh, molto facile da spiegare in realtà. Noi adottiamo per questo spettacolo la formula del teatro di narrazione, in cui l'attore, in questo caso l'attrice monologante, in pratica fa sia da narratrice, ma interpreta anche non solo Irene Miroschi, ma anche diversi altri personaggi che popolano questa vicenda, naturalmente. Sì. Di conseguenza, dovendo, come dire, mettere in scena tanti personaggi, ma avendo a disposizione una sola attrice e dovendo ambientare la cosa in tante ambientazioni diverse, perché si passa dalla Russia del 1917, poi si va in Scandinavia, poi si arriva a Parigi, fino ad arrivare ad Auschwitz, di conseguenza sarebbe troppo complesso pensare a una scenografia così
complessa,
con tanti cambi. Quindi il teatro di narrazione permette proprio di far vivere tante situazioni diverse senza nulla, in pratica, soltanto con pochi elementi che come dicevate voi, c'è una macchina da scrivere, in realtà c'è proprio pochissimo, perché lo scopo del teatro di narrazione è quello di far di evocare gli ambienti attraverso la recitazione dell'attore, quindi il pubblico a un certo punto, quasi per magia, comincia a vedere certo, il campo di concentramento, certo, oppure certo, la Parigi degli anni 20.
È molto bello questo.
E puntiamo proprio su, sull'immaginazione del pubblico.
È la magia del teatro anche questa, è quello che ci piace tanto, tanto. Perché poi molto spesso, senza nulla togliere, quando ci sono grandi scenografie, però alle volte ti distraggono un po', e dipende sempre dove si vuole arrivare e come si vuole arrivare. Quindi la tua spiegazione del teatro di narrazione effettivamente è ad hoc, come sempre, Andrea. Irene, Zelda, Alessia. Perché comunque parliamo di donne, no? Combattenti,
di donne combattenti
e forti.
Anche Alessia lo è.
Perché anche Alessia.
Anche Alessia lo è.
Beh, sono tutti personaggi, se mi permetto di intromettermi un attimo, che in qualche modo sono state avanti nel tempo, cioè rispetto al tempo che vivevano.
Sì, esatto.
In alcuni casi addirittura si parla di protofemminismo, che mi sembra un po' azzardato. Però effettivamente avevano una indipendenza di pensiero e una capacità di essere moderne rispetto ai tempi che le contraddistingueva sia Irene Mirosky che Zelda, ma se vuoi approfondire il discorso.
E infatti è questo che volevo affrontare con Alessia, perché oltre sicuramente a una certa come dire, unione, anche un trad unione di queste donne con te, perché insomma noi ti conosciamo e tu sei una persona che dà una grande carica carismatica nel momento in cui è in scena, però anche fuori hai questa capacità di essere avvolgente, di essere coinvolgente, e quindi volevo capire rispetto a questi personaggi come si poneva Alessia Olivetti, proprio come
dove
donna, come donna, come
questa donna Alessia Olivetti, qua nel 2019
rispetto,
chissà dove.
Ma rispetto a Zelda, rispetto anche appunto a Irene.
Vabbè, viviamo in un mondo maschilista. Devo dire il tutto il pensiero?
siamo al Politecnico.
Siamo al Politecnico.
Che tra l'altro abbiamo fatto una campagna grandissima di Shex Polito, cioè la possibilità di raccogliere più possibilmente donne ingegnere al Politecnico.
Donne ingegnere.
Quindi è vero, un po'
hai ragione, c'è bisogno.
Allora, faccio un passo indietro. Come dicevo, io cerco di non farmi mai tantissime domande e di provare direttamente a fare. Lui, sono una danzatrice, comunque nasco come danzatrice, ho fatto 15 anni di danza e per me era fare esercizio e poi... Quindi questa è la mia mentalità.
Sì. Certo.
Anche quando
prepariamo... Molto pragmatica.
Disciplina.
Sì, più che altro il proprio del fare.
Ah, okay, del fare,
del fare.
Poi non sono tanto disciplinata.
Ma dai,
perché ho anche una parte di estro comunque.
Che segno sei, Alessia?
Bilancia.
E ascendente? Lo andiamo poi a cercare. Vabbè, dalla regia fate il quadro astrale di Alessia Olivetti, fatelo avere entro la fine della puntata.
Mi domandi in che mondo vivi, cioè come si pone Alessia nel 2019, non 18.
Sì.
Ok, faccio 40 anni il prossimo anno e quindi mi sto facendo delle domande. Le mie domande...
Perché ho sposato Murphy?
No, vabbè, niente, adesso non riuscirò ad essere...
Allora, di quello non abbiamo mai parlato, poi parleremo.
Perché l'ha sposato?
Dai, che... cioè...
Viviamo in un mondo maschilista dove comunque al potere le donne ancora non ci sono, o se ci sono forse nel potere, come dire,
a livelli un po' intermedi.
No, c'è proprio chi è proprio a livello
al top.
Però è sempre una gran fatica, e io parlo anche da attrice, no? Quindi parlo è sempre, come dire, devi sempre provare qualcosa di più.
Bisogna sempre dimostrare.
Dimostrare,
qualcosa.
Fare vedere che comunque fai qualcosa di più.
Ma perché c'è un po' di pregiudizio secondo te, oppure proprio perché la società che è ancora così?
No, perché è anche colpa nostra. Io do anche colpa alle donne. Se c'è un Facebook, tutti diranno.
Ma è giusto. Anzi, detto da una donna, secondo me è anche onesto. Perché insomma.
Sì,
diciamo.
Nel senso che comunque noi arriviamo a un momento in cui facciamo delle scelte proprio per un orologio biologico.
Sì.
E sembra che poi queste scelte, adesso sto parlando in generale,
una
cosa
pregiudichi l'altra.
Esatto.
Infatti.
Ma poi Alessia Olivetti, tutto questo mi interessa poco e niente, appunto perché non mi faccio molte domande, poco e niente, e quindi si vede, io l'ho detto a lui a inizio anno, mi vedo una cinquantenne produttrice.
Che bello, mi produci allora.
Cosa vuoi di più, scusa?
Mi vedo, come dire, vorrei fare qualcosa di più.
Sì.
Che non la semplice attrice, non so.
No, ho capito che cosa vuoi dire della serie. Ma non accontentarsi
è il mio mondo, sì, è il mio mondo, non potrei sì. stare senza, sì, no, 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 certo. non so, quando avrò 60 anni non potrò più fare i Ren come farò.
No, certo, quello, però ci saranno altri ruoli sicuramente.
Infatti,
ne troverai altri, sì, troverai certo, altri incontri, certo, verrai qua, certo. Se noi saremo
no,
ancora qui con Poltronissimo.
No, io ci tengo
no,
che
ma altri incontri di personaggi che andremo a riscoprire attraverso il murchio.
Però
attraverso la sua
vorrei che la donna avesse più spazio, e quindi sì. come poter fare, allora, cercare lo spazio noi per poterlo dare agli altri.
Sì.
Non so se
Bravo.
Riesco a essere no. chiara.
Sì. Poter lasciare creare un segno anche.
Sì, sì. cioè cercare di... mi vedo in realtà, lui lo sa, lo dico, mi vedo anche regista, non teatrale.
E già c'è qualcosa in atto.
C'è qualcosa in atto.
Sì, sì.
E vorrei avere... non il potere, perché il potere è brutto come parola, però avere la possibilità di scegliere
sì.
Cioè in maniera autonoma.
Sì, creare tu.
Creare per, sì, esatto, per dare lo spazio agli altri.
Sì,
è bella questa
Mi piace.
Questa immagine.
Creare
devo dire...
a me piace
Sì, ma poi
sempre.
Soprattutto autonomamente
sì.
questo...
con le mie forze.
È una cosa che già Alessia fa, perché mi impone tutti i testi da scrivere.
Ma infatti quello... infatti c'è praticamente... ma la donna lo sappiamo.
Ma certo.
Come dire,
Murchio,
può far fare...
Murchio, ho letto una biografia bellissima.
Cioè... ecco, inizia lì a fare la nostra hobby, perché ho tre Apple.
Due ciglia
sì,
che si muovono.
Sì, no? Come quel bellissimo, insomma, corto che io amo tanto, del vostro incontro.
Sì.
Insomma, esatto.
Sì.
Io intanto me lo vado
a riguardare. Ma infatti guarda che comunque noi abbiamo conosciuto loro due veramente come un percorso, non
sì,
qualche
sì.
momento così in cui ci si incrociava, sì. magari anche casualmente, ma proprio un percorso, e l'abbiamo vissuto insieme a loro.
Assolutamente sì. Ma andrà Didi quel corto, dove lo possono trovare, lo
sì.
possono vedere su YouTube, c'è presente.
Non so se su YouTube
non c'è più. Allora cerca. Non ce l'avete.
Parliamo di maggio.
Parliamo di maggio, sì, maggio. Questo corto
chissà,
molto
chissà.
Bello.
Ve lo dirò.
Lasciamo un po' di sì.
e lo metteremo su Poltronissima.
Beh, ma noi l'avevamo già messo.
Ma lo rimettiamo.
Perché è molto bello.
In quel caso la regia era di Luca Bruccoleri, Luca Canale Bruccoleri, non era una mia regia in quel caso.
Sì,
però è un progetto che noi abbiamo amato
molto
moltissimo.
E noi anche, molto. Perché fatto di sguardi, di incontri e poi comunque un bel messaggio, insomma.
Sì.
Mi era dedicato ai suoi nonni,
no?
amo i miei nonni.
Io anche, non ci sono più, però insomma
però
sono nel nostro cuore. Perché
sono parte di noi, noi siamo
sì.
anche parte di
loro. Assolutamente.
Nel nostro carattere.
Sì,
lui dice che somiglio a mia nonna. Io sono in bocca al lupo.
Ecco, così
è un complimento.
Mia nonna fa 100 anni a settembre.
Grande,
no,
grande.
Come si chiama tua nonna?
Ermenegilda Poma.
Ermenegilda,
sì,
un abbraccio, che bello, mamma mia.
Un abbraccio enorme.
Sì.
Una grande emozione.
Lei,
tutto
sì,
questo.
Tu dici sempre che somiglia a lei.
Sì, sì. Ah, vedi, raga.
E io dico sempre in bocca al lupo.
effettivamente, sì.
In accento.
In accento della
mia nonna lasciava mio nonno, andava a ballare, parliamo degli anni 40.
Vedi? Vedi,
mia nonna
era moderna, vedi che data, la modernità da dove arriva,
adesso
io a casa scrivo.
Tua nonna di
delle montagne di Ceres.
Ecco, è perché
della zona
anche,
di Ceres.
Infatti
vedi?
Anche i miei nonni così,
vedi.
Mia bisnonna in realtà anche girava direttamente con il coltello al polpaccio
sotto
la gonna. Ragazzi, qua c'è da aver paura.
Allora io direi chiamo questo sì. parte di Amarcord
sì.
e andrei un attimo con una canzone, perché poi abbiamo l'ultimo blocco.
Infatti,
cioè qua ridendo e scherzando è sempre così.
È vero. Ridendo e scherzando anche emozionandoci.
Ma quello sempre, le emozioni con loro.
Infatti una canzone scelta proprio per Andrea ed Alessia.
Wow.
Ed è Brigitte Bardot e Serge Gainsbourg.
Oh.
Con Bonnie and Clyde.
Bellissimo, loro due.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire. Son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie j'ai connu Clyde autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
trois jours, voilà le tac tac tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand son mort Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, sempre poltronissima insieme ad Alessio Olivetti e Andrea Murchio, sì, che sono sempre qui con noi.
Eccoci.
Allora, da domani fino a domenica 10 marzo è al Teatro Parenti di Milano questo bellissimo spettacolo. Io vorrei intanto un bel annuncio da parte di Alessio,
certo,
un invito a tutti i nostri amici di poltronissima a venirti ad ammirare, perché ne vale la pena.
Allora, cosa... no, vi aspetto. Sì. Vi aspetto per farvi incuriosire.
Questo
è quello che mi viene da dire, e per conoscere la vita di questa donna meravigliosa che è stata.
E anche per farli emozionare un po'.
Sì. Sì. E anche per farli divertire. Perché in realtà ci sono anche dei momenti in cui le persone sorridono. E più loro sorridono, più mi diverto. E quindi diventa un gioco.
Sì.
Bello.
La sfida era proprio questa, cioè di non parlare soltanto della Shoah,
sì,
ma
certo,
di trattare tutta la vita di questo personaggio, che è stata una vita straordinaria, sì, veramente ha fatto dei viaggi incredibili, è fuggita dalla rivoluzione russa, come dicevamo prima, sì, in Scandinavia ha visto la tragedia della guerra civile in quei paesi, poi è arrivata a Parigi nell'epoca in cui Parigi era al massimo dello splendore, quindi negli anni 20, nei Roaring Twenties.
Sì.
E tra l'altro c'è un momento dello spettacolo in cui appunto io arrivo a Parigi, cioè lei che sono io, e la nomina Parigi, finalmente Parigi,
sì,
ed è incredibile, quando sono a Parigi vabbè è proprio una sensazione, sì, stupenda, perché Parigi ancora adesso ti dà questa sensazione che, sì, dove vai lì e puoi fare qualsiasi cosa, cioè tu arrivi a Parigi e dici sono a Parigi, cioè, ed è posso, boh, anche
quindi
solo
tra Londra
vagamente.
Parigi, tu Parigi,
tutta la Parigi.
Dalla torre buttiamo giù Londra, sì. Dice, la vita tu Parigi. Invece Andrea?
Beh, io andrei volentieri a Los Angeles.
Ah, beh.
Ma infatti
ma proprio
andrei...
a viverci. Sì, sì.
Ah,
a Malibu sulla
ah,
spiaggia.
Cioè, vedi, lui è la grande. Cioè.
E poi io parlo di cibo.
Cioè, ma infatti, cioè, ma con la tua carnagione poi il sole ti fa male. Perché se,
fa niente.
Non
metto
la protezione.
Bello. E ringrazio ancora tanto il Teatro Franco Parenti, ecco, per questa sì, occasione meravigliosa.
È una bellissima
e noi siamo
occasione.
Felici del fatto sì, che comunque anche in questo caso, insomma, degli attori di Torino piemontesi riescano a uscire fuori. Questo è molto sì, bello. Voi ci dimostrate ogni volta che quanto sia anche bello e sfidante non fermarsi al Piemonte, come
creare
dire,
cose nuove
e coesione e sinergia sì, e voi
e
siete capaci di questo
altro,
quando non andate all'estero. Adesso
beh,
io parlavo di un discorso, cioè perché su questo
no, facciamoceli scappare
no,
fuga dei cervelli
no,
siamo
no, no,
al Politecnico
no,
di Torino no, stiamo facendo il contrario, cioè stiamo cercando di portare
di
nuovo le
di
persone
attrarre qui
in Italia.
Io faccio 6 mesi a Los Angeles e 6 mesi a Torino.
Bene.
Ma poi nel caso di questo spettacolo è stato una cosa viene dopo l'altra.
Sì,
so,
vedi?
Sì. Beh, sicuramente li ho volute, li ho cercate,
certo,
però è diventato quasi un passaparola, no?
Da Parigi a Berlino.
Da Parigi a Berlino e si spera,
a Milano.
Lo diremo.
Sì. Lo so,
ma
sono
tengo,
progetti che
sì,
è nel cuore.
Ci tengo
sappiamo,
tanto a ringraziare perché comunque sì, lo spettacolo è partito
sì,
da qua.
Sì.
E quindi insomma siamo stati ospitati in diversi teatri torinesi, insomma che teatri aggiungo, siamo stati nella stagione del TPE diversi anni
sì,
fa
al Teatro
Astra,
al
Teatro Piemonte,
sì,
siamo stati per diverse volte alla Casa del Teatro Ragazzi di Torino,
sì,
ringrazio
che molto bello,
Melano
molto
bello,
bello, ci siamo stati, poi
siamo stati proprio alla comunità,
siamo
nella
stati
sinagoga,
nella sinagoga sì, alla okay, comunità ebraica. Nevicava quel giorno, ma sapete, nevicava anche a Parigi quest'anno sì, quando
no,
mi ha fatto spettacolo, e nevicava anche a Savigliano al Teatro Milanollo, meraviglioso.
Che bello.
Siamo
la
stati
neve,
l'altro anno al Circolo dei Lettori, altra
certo,
location.
Sì,
certo, quindi
certo,
insomma,
tutto esaurito.
Torino,
tutto esaurito.
Sì, sempre, ovunque sì, siamo andati a Torino con questo.
È vero.
È una bella soddisfazione insomma, anche per voi.
Io ringrazio Torino
sì,
perché
no,
ha creduto.
Fortemente
in questo spettacolo e non è che un teatro ha escluso l'altro,
no,
insomma,
certo,
è stato
no,
un passaggio,
certo, certo, certo,
è
un passaparola,
cosa, sì,
ma si crea la rete, perché la rete
esatto,
è fondamentale
e quindi insomma
e in questo voi siete molto
sì,
importanti
appunto.
No vabbè, insomma, noi lo facciamo con piacere perché
sì,
quando c'è professionalità c'è preparazione e c'è sentimento in quello
sì,
che si fa, è giusto promuoverlo, io lo dico
sì,
sempre, noi promuoviamo.
Beh,
qualcuno dice non mettete delle critiche. Noi critica, no, per noi è la promozione, per il teatro
sì,
va promosso tanto e ringraziamo il Poli che ce lo permette,
Luca.
C'è
gioia,
bisogno,
la gioia
ce
della
bisogno,
promozione, perché
vero,
noi siamo molto contenti, felici
sì, sì, sì,
sono le emozioni che da dentro ci escono e siamo contenti di far conoscere a più gente possibile
sì,
delle belle produzioni e delle belle emozioni da vivere
sì, grazie,
grazie.
No,
perché
si
cresce
sono,
con
si
queste
cresciamo
si cresce
tutti questi
e poi
anni...
noi abbiamo riscontrato il fatto che ultimamente c'è tanta voglia da parte delle persone di andare a teatro, di emozionarsi.
Bravo,
veramente questa è una cosa che io ho notato ultimamente, nonostante i tempi non siano felicissimi
sì,
per
però,
la cultura,
forse
però
per
le
quello,
persone
forse
hanno
proprio
voglia, per
forse hanno
per
voglia, anche perché diciamocelo, come dire, insomma, quello che ci propinano anche in televisione senza nulla togliere, insomma, cioè,
no, c'è di nuovo la voglia,
c'è
delle persone
voglia, ma poi
di
la condivisione
esatto,
e poi il teatro è vita, questo momento, cioè insomma non mi stancherò mai di dirlo.
È vero,
quando siamo stati a fine gennaio all'Istituto Italiano
sì,
di Cultura Parigi, io ho detto, ma chissà, vediamo, insomma, insomma ma... cioè, boh, vedremo, no, come va. C'era il maxi schermo come nella partita di calcio.
Sì, perché c'erano talmente tante persone che hanno dovuto mettere
io
il maxi schermo.
Non ci credevo, ho detto, ma come, vediamo.
Pensa.
Quindi, insomma, la voglia è tantissima.
Quello no, per dire, tra l'altro, per venire a vedere un'italiana
sì,
che fa, insomma, era...
a Parigi, un'italiana a Parigi, un'italiana ecco il prossimo
Parigi,
spettacolo.
Sì. Però io una cosa ad Andrea gliela chiedo, perché Andrea, devo dire, ha una solarità pazzesca, sempre col sorriso, sempre
sì,
comunque disponibile, sempre anche conciliante, almeno questo
è
quello,
è vero,
che arriva,
quello
che arriva. Cioè, e soprattutto mi dai tanta serenità, non che Alessia non me lo dia, però la vedi, lei è un peperino, lui è, no, lui lo vedi, anche se è molto determinato, perché poi
sì,
quando recita,
ah,
devo dire, si trasforma, però... come riesci ad arginare questo vulcano che è Alessia Olivetti? Qua, a parte, vabbè, insomma...
A parte accontentarla, credo.
Esatto. No, però come riesci?
Sì, ma in realtà siamo due vulcani, entrambi. Ah. Perché lei è un vulcano dal punto di vista pragmatico. Io sono un vulcano di idee, perché a me...
Vedi?
Soffro di insonnia, quindi di notte mi vengono un sacco di idee.
Ieri mi ha detto, allora il nostro prossimo progetto...
Ok, adesso ho capito tutto. Adesso ho capito tutto.
Siamo complementari.
Vogliamo produrre una serie, Andrea. Abbiamo appena fatto un teaser per un film per Loman. Andrea, ma abbiamo... Insomma, Irenza, ma poi c'è Fitzgerald, c'è Saxca. Sì.
Però, però io credo che anche questo sia un segreto, il fatto di non fermarsi mai progettare. Sì. E poi avete questa passione in comune, come poi abbiamo anche noi, Max, che ci porta anche nella difficoltà.
E che ti dice, okay, le spalle sono abbastanza larghe per portare tutto avanti. Ma certo!
è vero.
Però affrontare le cose con passione, con entusiasmo, aiuta.
Non senti neanche più la stanchezza. No. Comunque, poi quando ti fermi... Quindi dormi poco, Murchio?
Abbastanza. Soffro di insonnia.
Anche tu, Alessia? Ecco. Vabbè, senti.
Io ho la capacità, pepperino, poi lo metto nel letto.
E via. Ciao.
Zoom. Tutto. Ci vediamo domani.
Ciao, ciao. Domani un altro giorno, giustamente. Bisogna. E quindi, insomma, qualche altro progetto ce lo volete dire oppure ne riparleremo poi?
O preferite parlarne poi?
E poi, insomma. L'uomo nuovo come prosegue?
Sì.
Guarda. Vabbè, questo lo chiedo live io. Prosegue.
Sì,
diciamo così. Prosegue.
Possiamo dire soltanto una cosa, che c'è un'importante casa di distribuzione con cui siamo in trattative.
Fantastico, fantastico.
Fra un po' si avranno delle notizie.
No, anche perché noi abbiamo assistito, insomma, alla presentazione. Molto bella, molto... Cioè, io sono curioso. Voglio sapere come va avanti, ragazzi.
Cioè, ragazzi, io voglio sapere.
Cioè, ci hanno lasciato così. Bocca asciutta, capito? Poi mi dimentico.
Domenica stavamo andando, non posso dire cosa che ho pensato. Domenica stavamo andando a mangiare.
Certo.
Mi sa, Andrea, ma perché non chiamiamo questo attore hollywoodiano?
Kevin Spacey.
Ma veramente? Premio Oscar.
Ma stiamo scherzando. Però era per dire
pensiamoci, perché adesso non lo chiama più nessuno.
Stiamo scherzando. Qua era una battuta.
Ma anche se non fosse una battuta, però
ma avete guadagnato bene allora.
Battuta.
No, lo so, siete adorabili. Però bisogna puntare in alto,
certo,
ragazzi.
Sempre.
Ma fate bene.
Anche perché non si sa mai che cosa ci riservi la vita.
Vero,
e non è una frase da cioccolatini.
No,
è
vero,
non lo sai mai. Si osa.
A proposito, uno dei miei sogni, dato che parliamo di progetti,
certo,
e riguarda Irene, ed forse l'ho già detto che farò 40 anni.
No, ce l'hai detto nel fuori onda, non sentito i nostri
tra un paio d'anni.
Di portarlo dove?
Il desiderio è portarlo a New York.
Mamma mia, che
ma
bello.
Ma tanto, Poltronissima lo sai che porta molto bene. E noi già sappiamo che andrà a New York.
È un desiderio.
Noi te lo auguriamo di cuore.
Veramente di cuore.
Poi da New York a Los Angeles.
È un passo, breve.
Costo e via.
Esatto, andiamo un po' di qua, un po' di là, è la stessa cosa, un po' dalla Florida alla California,
ma
in un
batter
d'occhio, così passiamo. Ragazzi, che dire, la puntata sta finendo, io vi ringrazio come sempre
molto,
perché è un piacere avervi qui, lo sapete, grazie, perché c'è tanto affetto, c'è tanta stima e grazie.
Io dico l'ultimissima cosa.
Spero
che possiate vedere lo spettacolo.
Certo.
Se non lo vedete, provate a leggere i suoi libri. In ogni caso, andate in libreria, ce ne sono tantissimi, La suite francese, Il vino della solitudine 2, Il ballo, insomma, David Golder, appassionatevi
di una grande
scrittrice e leggete.
Sì. E partiremo dai primi due
e andate a teatro.
Quindi questo è. E spero di vedervi a teatro.
Assolutamente. Grazie di cuore.
Grazie di cuore.
È stato un grande piacere, insomma, avervi qui. E
altre emozioni,
presto,
che
insomma,
è un cammino insieme.
È un cammino insieme,
ogni
cresciamo ogni volta e apprendiamo soprattutto emozioni nuove, ma anche conoscenze nuove.
Sì.
Perché questo,
bravo,
il teatro è conoscenze, è anche trasferimento di know-how.
No, è vero.
Ci sta. Il Murchio ce lo trasferisce il know-how, grandissimo.
Meno male.
Grazie di cuore.
Grazie a voi, ragazzi, davvero. Grazie. Ringraziamo la nostra regia Fabrizio, che ci ha accompagnato anche oggi in questo viaggio, come sempre. Ringraziamo tutti gli amici di Radio Sonata e Radio Onde Quadri, il Politecnico di Torino. L'appuntamento è per venerdì, che sarà tra l'altro la festa della donna, una puntata di Poltronissima molto molto importante. Infatti, non che queste non lo siano state, però insomma parleremo di Just a Woman I Am. Infatti, ieri c'è stata la corsa camminata a Torino, questo grande evento che ha coinvolto tantissimi. Noi siamo anche coinvolti come Politecnico, c'è Unito, c'è il CUS. Avremo ospiti qui il nostro magnifico rettore,
sì,
la vice rettrice per la qualità, le pari opportunità e per il benessere. Avremo la rappresentanza del CUS e il professor Perrissinotto, che è un grande anche attore, che è scrittore. Parleremo di questo evento e dell'evento dell'11 di marzo a Torino, al Teatro Carignano, con Laura Curino, che presenterà questo momento di manifestazione. 4 docenti Unito, 2 Polito insieme, per premiare la donna e la capacità della donna di essere vincente.
La sua forza.
Bello che questo, dire. Bell'evento. Quindi insomma una puntata, devo dire, molto molto interessante.
Infatti.
Grazie a tutti, non dimenticate mai Poltronissima però, eh.
La buona abitudine di andare a teatro, ma non solo.
Ciao a tutti, ciao, ciao Alessia, ciao Andrea, ciao.
Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro.